Pronto?
Buonasera, Don Angelo, buonasera.
Buonasera.
Siamo felicissimi che ancora ci illustri questo libro, Vita da prete, un parroco si racconta, quindi sarebbe praticamente tutta la tua vita di parroco, tutte le esperienze che hai fatto, vero?
Sono felice anch'io perché ho sempre vissuto da parroco ed è una vita ricchissima di incontri, di possibilità, una vita che fa proprio esprimere la persona del sacerdote e fa incontrare le persone che il Signore ti dona ogni giorno.
Ecco, allora l'altra volta hai svolto i primi 8 capitoli, adesso gli altri 8 cominciando da In giro per le famiglie.
In giro per le famiglie.
E siamo a pagina 97, a te la parola.
Ecco, il primo spunto è questo, parto da una notazione proprio del tempo. Il cielo è bellissimo all'alba, di notte le stelle splendono grandi e luminosissime nel firmamento, l'atmosfera è gelida e secca. Paolo, un amico agricoltore, mi sta spiegando come il freddo intenso di queste settimane sta riducendo il terreno dei campi. Da prima si è gelato lo strato in superficie, poi giorno dopo giorno il gelo è sceso in profondità fino a raggiungere i 15-20 centimetri. Se continua così, il raccolto finirà ridotto almeno della metà. Per salvare la situazione ci vorrebbe un cielo di nubi per qualche giorno. La temperatura si alzerebbe almeno quanto basta. Mentre lo ascolto, ho di fronte anch'io il mio vasto campo, con le tante zone indurite dal ghiaccio e dalla siccità a strati. Nei condomini dove in queste settimane sto portando la benedizione, sono molte le persone che incontro soltanto in questa occasione. Nuovamente l'accoglienza è cordiale. Le 3 nuove famiglie arrivate da poco mi hanno accolto con gioia e non hanno difficoltà a fornirmi i dati anagrafici. Questo contatto umano, questo povero segno di fede, riannoda la memoria con il passato. Spesso trovo il crocifisso o un'altra immagine all'entrata. In camera mi mostrano il ritratto di Padre Pio. In corridoio splendono le foto dei nipoti con il vestito della prima comunione. A volte intravedo un confuso angolino con tante foto dei defunti e tra le altre spicca il volto di una suora. La mia sprezzata d'acqua, le mie brevi parole potranno rialzare la temperatura delle anime? Bisognerà continuare a percorrere il campo. Domandando che accada un'occasione di grazia, un incontro capace di rivestare la vita. Da ottobre a maggio, per alcune ore, in 2-3 giorni alla settimana, percorro la parrocchia di casa in casa, suonando il campanello di ciascuna abitazione. Qualcuno mi domanda ancora se è vicino il Natale o la Pasqua, tempi classici della benedizione delle case. Ma io non potrei visitare in poche settimane le famiglie della mia parrocchia, né potrei nello stesso periodo sospendere le altre attività della parrocchia. Scelgo così di dedicare a questa sistematica impresa alcuni scampoli pomeridiani per una buona parte dell'anno. Solo in questo modo sono arrivato a conoscere quella buona metà di persone della parrocchia di cui altrimenti non avrei avuto modo nemmeno di accorgermi. E accade anche che il giro lo si fa con il vescovo, quando il vescovo viene in visita pastorale. E in giro con il vescovo per le famiglie della parrocchia divento importante anch'io. La gente ci accoglie con emozione e anche con entusiasmo. Riconoscono non solo la persona importante, ma un segno evidente più autorevole della presenza del Signore che viene a casa. Per questo vorrei poter moltiplicare il numero delle famiglie nelle quali accompagnare il vescovo, quell'anziano e quel ragazzo handicappato e il giovane infermo prostrato da mesi di malattia e i genitori lungamente sconsolati dopo la morte del figlio. Ci siamo fermati qualche minuto di più da quell'anziano la cui figlia ci ha mostrato la foto di lui, uomo aitante all'ingresso della Basilica di San Pietro, mentre porta il cartello con il nome della diocesi, precedendo il vescovo di una volta e tutta la oltre 2 anni e l'ho visto progressivamente deperire. Le sue funzioni si sono atrofizzate, la mobilità si è ridotta fino al punto che deve essere accudito in tutto e perfino la respirazione è sostenuta da un complicato macchinario. La moglie gli è sempre accanto e tenta di intuire i bisogni che l'uomo non riesce ormai più a segnalare. L'ultima volta abbiamo parlato a lungo con la signora, del più e del meno, come al solito. A un certo punto lei, accarezzando il volto del marito, mi dice: non può finire tutto così, non finisce così la vita. Io sento che c'è una presenza. A questo punto il dialogo è proseguito a un altro livello e insieme ci siamo accorti che Gesù è entrato in questa casa e ha preso per mano questa donna, quest'uomo, sollevandoli fino a sé. Ma poi ci sono anche i giri per il mondo, sono le gite, i pellegrinaggi che esaltano, aprono l'orizzonte. Ho presente che più o meno ogni anno, all'inizio di settembre, c'era un giro in qualche parte dell'Italia, vicina o lontana. Racconto il giro all'isola degli Armeni. L'isola degli Armeni è quasi di fronte al Lido di Venezia. Il giro per arrivare all'isola degli Armeni, pagina 116, via laguna, è abbastanza complicato da Chioggia, da dove noi partiamo. Ma un amico ci ha procurato un pullman che ha facilitato il tragitto conducendoci via terra all'isola del Tronchetto, però poi si accede a Venezia. Qui aspettavo un motoscafo che attraverso il canale della Giudecca ha condotto la piccola comitiva a guardare il miracolo sempre nuovo di Venezia fino allo sbarco tra la Basilica della Salute, San Marco, San Giorgio. Sulla laguna, l'isola di San Bartolo sembra sperduta e ci si meraviglia di trovarla abitata e così ben tenuta, illustrata, da una piccola comunità di appena 8 monaci. Subito un padre ci prende in consegna e riunendoci nella chiesa sollevata dalle acque ci ricorda la circostanza del 24 aprile, memoria del genocidio armeno. 1,5 milioni di persone eliminate dai giovani turchi nel 1915. Lui ha avuto i suoi stessi nonni tra le vittime. L'orgoglio dell'origine in una terra dove erano le sorgenti dei fiumi dell'Eden conduce la nostra guida tra l'Arguto e il Faceto a farti intravedere la presenza degli armeni già nel paradiso terrestre. Viviamo poi per tutta l'isola e in un dipinto dell'ultima cena, appeso alla parete del grande refettorio, il padre ci fa notare che solo 2 personaggi non guardano Gesù: Giuda, chinato sul proprio piatto, e Pietro, che guarda il piatto di Gesù mentre trattiene decisamente la sua pagnotta e la mano destra. Comunque, aggiunge ancora il nostro, il Papa, visitando l'Armenia qualche anno fa, è stato ospitato proprio nella casa del patriarca armeno. Prima in tutto, gli armeni sono stati il primo popolo cristiano, anticipando la libertà concessa dagli imperatori Costantino e Teodosio. Per tutto il tempo in cui siamo condotti da un locale all'altro, entrando progressivamente nello scrigno prezioso della memoria che conserva le sementi della cultura e della civiltà di un popolo ormai scarso per il mondo, guardiamo, ascoltiamo, ammiriamo questo piccolo uomo calvo che insiste nel dichiararsi come il prototipo del tipo armeno, biondo e con gli occhi azzurri. E impariamo a quale profondità e umidità affondano le radici dell'immensa vegetazione del popolo cristiano. I nostri giri ci portano in Italia, ai santuari, a riconoscere i santi. Ed ecco un giro di campi che troviamo a pagina 127. Il giovane frate ha il volto di San Gabriele della Dolorata, che a 18 anni ha lasciato le allegre compagnie di cui era leader e ha percorso la via semplice e intensa che l'ha condotto alla santità. Il frate che ci spiega la vita del suo santo e la grande devozione che lo circonda dall'Italia centrale fino all'America degli emigranti l'ha sempre davanti agli occhi e nel cuore, non solo perché il suo corpo, il corpo del santo, è visibile nella cripta dell'immensa chiesa, ma come una presenza che lo accompagna. Comprendiamo che la vita cristiana cresce seguendo un carisma vivente e non semplicemente applicando una regola o un programma. Il nostro giro per l'Italia centrale, nel tradizionale pellegrinaggio parrocchiale di fine estate, ci porta a percorrere le strade e le città dei Santi. Dopo San Gabriele, ai piedi del Gran Sasso, ci infiliamo tra i dirupi di Subiaco, sotto le volte affrescate dai pittori senesi, che riproducono gli avvenimenti della vita di Cristo e di San Benedetto. Il monaco che da 50 anni conduce i pellegrini su e giù per i cunicoli del monastero è diligente nel racconto, ma non nasconde di essere abituato come un vestito liso. Qui le pietre e i muri parlano di più che non le persone. Il carisma di San Benedetto, uscendo da questo terreno pietroso, come le annose radici dei grandi lecci, ha invaso l'Europa e il mondo e ha insegnato l'organizzazione della città e il senso della vita. La nostra civiltà decadente, che ha forse dimenticato questa sua origine, è tuttavia ancora attraversata da questa linfa. Andiamo poi a incontrare una meraviglia sconosciuta. Nessuno dei partecipanti al nostro pellegrinaggio è mai stato a Cortona, la città che si stende per 200 metri in salita lungo un colle fino al santuario della sua santa, Margherita. Amante tenace e penitente, altrettanto determinata nella carità. Rimaniamo affascinati mentre discendiamo ripide viuzze tra case di pietra, basse e ordinate, che ci conducono fino alla perla preziosa custodita nel Museo Diocesano, una annunciazione del Beato Angelico. Ci fermiamo a guardare i volti, le mani, le parole scritte che escono dalla bocca dell'angelo e da destra a sinistra dalla bocca di Maria. La lieve inclinazione del busto di Maria e la sua dolce fermezza. È questo il tesoro di grazia di cui tutta la storia dei santi è nata e ancora continua a sgorgare, raggiungendoci con il piccolo rivolo che ci accompagna pellegrini per le strade del mondo. E in giro per il mondo, ma in giro anche per la nostra città. La processione dei santi. L'11 giugno si svolge a Chioggia la processione dei santi, tra due file di bancarelle rumorose, schiamazzanti e odoranti di tutto quello che viene cucinato per essere poi dato appunto alla gente che passa per la piazza. Per cui, ecco qui.
Hai detto l'11 giugno?
L'11 giugno di ogni anno.
Ah, ecco, è il giorno prima che sono nato. Io sono nato il giugno.
Che coincidenza. I santi felice e fortunato, provenienti da Vicenza e martirizzata da Aquileia. È una processione che in qualche periodo è stata contestata. Volete la processione dei santi e preferite eliminarla. L'imprevisto. Domanda raggiunge il popolo dei fedeli agli avvisi della messa. E il popolo dei fedeli risponde per acclamazione, come nei tempi antichi, quando era chiamato a partecipare alle grandi decisioni della Chiesa. Sì, vogliamo la processione. Il parroco ribatte in contropiede, venite dunque in processione. Ed ecco che allora un ampio tantan era partito da lontano, di fronte rispondendo un allarme rimbalzato così, ecco. E così appunto la processione si riempie di più di persone, l'impianto voci si è comportato seriamente senza le solite bizze, i testi nuovi, i efficaci proclamati durante il tragitto hanno coinvolto i partecipanti e hanno attualizzato il martirio dei santi martiri con la testimonianza del cardinale D'Antoine dal carcere. È bastato dunque così poco per provocare un maggior coinvolgimento della gente. Vale dunque la pena di proseguire su questa strada, senza rassegnarci all'autoscuramento o all'autocensura. Ecco, la processione dei santi ci introduce anche alla preghiera, ci introduce al rosario, al fioretto del mese di maggio, ed è questa una cosa interessante perché il Papa anche in questi giorni, anche all'inizio di ottobre, è tornato a insegnarci a pregare il rosario, come la mamma fa con i bambini, come un parroco fa con la gente, siamo a pagina 141.
Però mi incuriosisce anche questo titolo, anche i cristiani pregano.
Anche i cristiani pregano.
A 137.
Interessante, no? Anche i cristiani pregano, perché sembra che i cristiani debbano soltanto agire oppure magari criticare. No, anche i cristiani pregano.
Bello.
Il Papa insegna il valore di quell'oggetto un tempo così usuale qual è la corona del rosario, catena dolce che si rannoda a Dio, come diceva con linguaggio intensamente romantico Bartolo Longo. E aggiunge di sorpresa che la corona con i tanti gradi è segno della comunione che lega in unità i fratelli. Poi sappiamo che Papa Giovanni Paolo II ha aggiunto i misteri della vita pubblica e questo ci introduce più direttamente nella vita del Signore. E impariamo anche l'Ave Maria, per chi non lo sa. Pagina 143 capita così. Cominciamo dunque. Bambini, preghiamo insieme la Madonna con Ave Maria. Mi accorgo che molte bocche rimangono chiuse e molti bimbi mi guardano con occhi incerti. Loro non sanno l'Ave Maria. A questo punto non mi resta che rivedere il programmino della mia lezioncina di catechismo. Mi metto a parlare della ragazzina di Nazareth che stava pregando e lavorando in casa e da lei entra l'angelo. Come si chiamava? Qualcuno risponde sicuro. Si chiamava l'angelo Gabriele. Anche il bimbetto che ha risposto si chiama Gabriele. E l'ha salutata proprio così. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Continuo raccontando dell'incontro di Maria con Elisabetta, la quale la saluta con le parole: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Mentre la racconto, la preghiera dell'Ave Maria mi si affaccia nuova alla memoria. Le parole consuete riprendono i contorni del fatto che le ha generate e riportano davanti a me, davanti agli occhi, al cuore di questi bambini, l'avvenimento che ci sta riunendo ora. Tutti insieme ci ritroviamo dentro questa storia, a imparare nuovamente l'Ave Maria con tutte le sue parole, anche quelle che sono state aggiunte dai cristiani. Ora ricominciamo a dire in coro, ripetendo le parole pezzo per pezzo, come un vero saluto rivolto a una cara persona che ci ascolta. Ave Maria. Ecco l'Ave Maria. E avviandoci verso la conclusione, io credo c'è una cosa che mi interessa in modo particolare, che viene raccontata in questo libro a pagina 183. Perché a me è caduta una grazia particolare, la grazia di edificare la Chiesa, anche di edificare la Chiesa nel senso letterale della parola, cioè della costruzione di una Chiesa. Come nasce una Chiesa? Pagina 183. Una Chiesa nasce con la gente, la Chiesa delle persone, come quella dei muri. E quando la Chiesa è nata, sia una che l'altra, occorre tempo una comunità si sviluppa e si articola, e anche la costruzione di vita si abbellisce, perde la ruvidezza delle pareti e guadagna colori e linee dentro e fuori. Avevamo due punti chiari di partenza: Gesù, centro, principio e fine di tutto; Giovanni Battista, al quale la nostra Chiesa è dedicata. Ci colpiva il momento iniziale del riconoscimento di Gesù ad opera del Battista, punto sorgivo della fede, quando Gesù è tra gli uomini, ma nessuno sa riconoscerlo. Giovanni Battista lo indica ai casuali discepoli di quel mattino. Tra di essi ci sono i primi due citati dal Vangelo, Giovanni e Andrea. Il Battista esclama: eccolo lui, l'agnello di Dio. I due guardano nella direzione indicata, lasciano il Battista e cominciano a seguire quell'uomo, senza avere il coraggio di domandargli: chi sei? È lui che si volta e domanda: che cercate? È l'inizio di tutto, la molla da cui si avvia una storia di millenni. Allora la decisione è presa. Sulla facciata della chiesa nuova appena costruita, mettiamo Gesù che viene indicato da Giovanni Battista. Dovrà essere un mosaico grande, chiaramente visibile dalla piazza e dalla strada e dalle case di fronte. Le figure non saranno statiche, ma dovranno quasi muoversi, uscire vive dalla parete, protendersi in fuori. Il Battista teso a indicare Gesù, mentre Gesù ci darà incontro. Da qualche settimana il grande mosaico guarda la gente in piazza. I primi ad accorgersemi sono stati i bambini delle elementari all'uscita da scuola. Hanno alzato lo sguardo stupiti. Che bello! È Gesù! Ecco, mi pare con queste parole il libro termina. Io potrei fare ancora un richiamo a questa centralità di Gesù nella vita, e pagina 165,
bene,
un titoletto significativo che dice: non mi basta. Cos'è che non mi basta? Cos'è che non basta un prete? Cos'è che non basta al cristiano? Non mi basta l'amore ai poveri, non mi bastano le opere della giustizia, nemmeno la condivisione, o il fare compagnia, o l'amicizia intensa, o l'integrazione delle vocazioni uomo e donna, grandi valori umani pieni di attrattiva e di gusto. Nessuna di queste cose mi conquista interamente il cuore. Ho bisogno di un'attrattiva più grande, capace di ospitare la mia vita intera, dall'emozione per un'attesa bella alla tristezza per un vuoto del cuore, dalla voglia di vivere alla stanchezza della giornata, dalla pace della preghiera al compattimento dei rapporti quotidiani, dalla nostalgia al desiderio. Da chi mi verrà l'aiuto? Verrà da chi mi spalanca la totalità della vita, da chi possiede il presente e il futuro, fa una promessa senza fine, affascina per il tempo e per l'eternità. Ogni altra cosa, azione, persona, è di meno, perché taglia fuori una parte di me. Solo un amore grande e potente, totale e invasivo, che supera il desiderio di ogni altro amore e vince ogni altra attrattiva, può bastare e soprabbondare nella vita. Si chiama Gesù Cristo. Completo.
No, aspetta un attimo, eh?
Sì, prego.
Allora, due cose importanti per un parroco che tu non hai svolto stasera sono: malati, pagina 105, e defunti, pagina 109. Dici qualcosa di questi due capitoli, che sono molto importanti per ogni sacerdote, specialmente per un parroco.
Malati, ne ho accennato appunto raccontando il rapporto con quella persona, con quella donna che accudiva il marito.
Sì, sì, sì. E poi defunti.
I defunti sono una grande occasione, i defunti, perché permettono un contatto con le persone intanto con persone assai spesso che non vedi se non in quella occasione.
Certo.
La morte colpisce tutti e quindi a volte il parroco va nella casa di della persona morta e incontra le persone, alcune delle quali non ha magari ancora mai visto, oppure ha visto soltanto di sfuggita in strada. Questa è una grandissima opportunità. Quindi la prima opportunità è proprio il contatto che avviene in casa. La seconda opportunità è questa gente che viene in chiesa e che a malapena sa farsi magari il segno della croce e pazientemente, possibilmente gentilmente, lui dice adesso insieme facciamo il segno della croce, adesso insieme la preghiera del Padre Nostro, adesso è un'occasione pastorale formidabile.
Certo.
Perché ci mette di fronte al dramma della vita dove tutto cede e rimane quella cosa lì, rimane quel rapporto lì, rimane quel Dio lì per il tempo, per l'eternità. Certo, ci sono casi strazianti, come quando muore un bambino, quando muore un giovane, quando c'è un incidente, e quante volte accade nella vita di un prete questo. Ma direi è una grande occasione di grazia, una sventura grande, ma che taglia il cuore, attraverso il cuore, come un solco dentro il quale sì, la grazia del Signore commette una semente buona. Mi è accaduto molte volte che un disastro in casa, una morte, ha come fatto fiorire un germoglio di fede e di carità. Una grande occasione, Dio è veramente capace di tirar fuori il bene anche dal male più drammatico, più veramente più doloroso. Non c'è squarcio più grande che si crei nel cuore della morte di un figlio. Questo lo diciamo, questo è proprio vero, e è un dolore che dura una vita, ecco, proprio dico, non si rassegna mai, non si chiude mai questo dolore, quindi è una domanda sempre aperta. Questo potrei dire, ecco, così riassumendo tante cose che la vita dà da vedere, da sperimentare. Ma vorrei ancora aggiungere in finale che in qualche modo la vita da prete mica finisce. Non finisce mai la vita da prete, il libro finisce, ma la vita non finisce.
Certo.
Guardo, racconto, a me capita di continuare a guardare, a incontrare, a scrivere anche, perché come fissare a me stesso prima di tutto, proprio i fatti che mi accadono, gli incontri, le difficoltà, i problemi. E per questo vorrei fare un cenno al sito www.latraversata.it dove continuo a gettare lì come dei sassolini, delle sementi che diventano motivo di riflessione per me, e ogni tanto qualcuno vedo che se ne accorge e dice ho letto quella cosa lì, mi ha aiutato. Bene, se anche questo serve, oltre ai libri, anche gli incontri virtuali, sarà grazia di Dio anche questa.
Molto bello.
E destino.
Allora facciamo così.
Dimmi.
Dunque io questo libro me lo porto giù in confessionale e quando sono libero lo leggo, no? Tutto.
Bene.
Perché è interessantissimo. E quale sarà il prossimo che commenti la prossima settimana?
Il prossimo potrebbe essere l'isola che c'è.
Benissimo.
L'isola che non c'è, l'isola che c'è.
Benissimo.
Il libro che è venuto dopo di questo. E dopo spero che ci sia ancora una bella sorpresa di cui potremo parlare più avanti.
Ecco, però il prossimo giovedì no. Trasmissione brevissima, quindi lo saltiamo e andiamo al giorno dei santi, eh?
Il giorno dei santi, d'accordo, verrà questa puntata di vita da prete, va bene così?
No, questo qui è il giorno 18 che ho.
Ah, questo è il giorno 18.
Poi c'è il 25 che però la trasmissione è brevissima perché c'è il collegamento con Međugorje e i quattro rosari.
Sì.
Sarà per il 1 novembre, il prossimo, l'isola che c'è.
L'isola che c'è. Vedrete che bella sorpresa.
Bene, dacci una bella benedizione per tutti.
La benedizione per tutti, come passando in rassegna le vostre case, come accade appunto al sacerdote che benedice, che incontra e che porta proprio il dono di Dio della sua presenza. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, degli angeli e dei santi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio, e Spirito Santo.
Amen. Grazie infinite. Allora ci risentiamo al giorno dei santi. L'isola che c'è.
Grazie, l'isola che c'è, grazie.
Prega per noi, ricordaci sempre la messa.
Volentieri.
Grazie, grazie.
Buona serata.